Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Bentrovati su Unica Radio da Luca Piras. Oggi siamo in collegamento telefonico con la musicista e cantautrice Valentina Polinori. Ciao Valentina e benvenuta su Unica Radio.
Ciao, grazie mille.
Come stai? Tutto bene?
Sì, tutto bene, grazie.
Allora, ti stiamo chiamando perché da poco, il 21 febbraio, è uscito il tuo secondo album che si intitola Trasparenti, un lavoro che secondo me è un po' un concept album, anzi senza un po', sul tema appunto della trasparenza, soprattutto tra le relazioni, nei rapporti. Come mai hai voluto affrontare in musica questo tema che è spesso delicato?
Ma in realtà non è stata una volontà, è stata più un'esigenza e mi sono resa conto dopo aver scritto i brani che, diciamo, giravano attorno a quest'idea di trasparenza, comunque di provare a essere il più possibile limpidi, sì, appunto nelle relazioni, ma anche, insomma, si scrive un brano a essere, come dire, se stessi in modo, come dire, più spontaneo possibile, ecco.
Anche perché oggi comunque scrivere un disco, anche se poi appunto è una cosa spontanea nel tuo caso, comunque legato da un leitmotiv, è una cosa rara, perché poi alla fine oggi nel mercato discografico valgono quasi di più i singoli in effetti che il disco intero, che è spesso slegato, e invece tu comunque sei riuscita a fare un lavoro legato. È una cosa più difficile da fare oggi questa, un concept?
Ma in realtà appunto non è proprio nato come un concept, quindi me ne sono resa conto dopo e in effetti non c'era questa premeditazione, quindi devo dire che è stato, come dire, difficile, perché comunque fare scrivere dei brani, completarli è sempre un po' complesso, però ecco, non ero partita con quest'idea.
E una cosa che emerge sicuramente nell'album è quella che è un disco prettamente elettronico, c'è tanto sound elettronico, però tu hai una formazione classica perché hai studiato pianoforte al conservatorio, quindi come sei passata da uno studio classico a poi cimentarti con la musica elettronica?
Ma in realtà, diciamo, è un po' un misto, ecco, non è solamente elettronico, c'è anche del suonato, e quindi, diciamo, cerco di portare avanti un po' tutti e due gli aspetti. Abbiamo lavorato con Alessandro Di Sciullo, che ha curato le produzioni, e quindi abbiamo cercato di creare un sound, come dire, articolato in entrambe le direzioni, sia sul suonato che sull'elettronica.
Sì, no, ma infatti, cioè, io intendevo l'elettronica suonata, ovviamente, perché quella che si fa bene, insomma, perché non è un disco fatto pigiando i tasti su un computer, ma si sente che è un disco suonato da musicisti, perché comunque, non so se sei d'accordo, c'è una differenza grossa tra, diciamo, l'elettronica comunque suonata davvero dai musicisti e l'elettronica che più o meno tutti a vari livelli possiamo fare con un computer, che è una grande comodità sicuramente, però c'è una differenza tra quella suonata davvero e quella, diciamo, più computerizzata tecnicamente.
Ma in realtà non saprei, nel senso che in entrambi i casi credo che ci sia la ricerca di un suono, cioè devo dire che ormai con il computer si suona, quindi non mi viene da fare questa distinzione in modo così netto in realtà. Mi rendo conto che è più il prodotto poi che il processo che arriva a crearlo la cosa che conta, quindi spesso si sentono, cioè anzi sempre di più il computer diventa fondamentale, la produzione proprio anche di beat elettronici è suonare, quindi credo che siano due facce di una stessa medaglia, ecco.
Sì, no, vabbè, è sicuramente una cosa, cioè, fighissima questa cosa di mischiare anche un po' la musica appunto suonata con la tecnologia. E poi ho notato che comunque sempre più musicisti che provengono da una formazione classica appunto si cimentano anche quelli che sono per stereotipo i generi più elettronici. Magari si è anche sfatato un po' un tabù iniziale, quello
sì,
che
assolutamente
dei musicisti classici che un po' snobbavano la tecnologia. Adesso invece
sì,
è
no,
quasi
adesso
il contrario.
Insomma, sì, assolutamente, cioè è una fusione.
Era anche ora che ci fosse una fusione, anche sì. Perché lo snobismo nell'arte in generale, poi nella musica, non ha fatto sempre
no,
un gran
bene. No, non
porta
da nessuna parte.
Senti, un'altra cosa, perché io sto sempre molto un po' attento alle biografie delle persone con cui faccio le interviste, e ho scoperto che tu sei anche una docente di scuola superiore. Quindi,
sì.
Che materie insegni?
Storia dell'arte.
Storia dell'arte. E che tipo di insegnante sei? Severa? Come ti
rapporti?
Ma cerco
di essere il più possibile corretta, insomma, sono severa se serve, però non a prescindere, ecco, quindi ho un buon rapporto con i ragazzi, devo dire.
E i ragazzi sanno che tu poi, dopo la cattedra, fai la musicista, fai concerti, fai le
sì,
tue
beh,
canzoni?
Sì, lo scoprono in realtà tramite i social, insomma, sì.
E ti dicono qualcosa, ti hanno mai detto qualcosa di
studenti? Sì, a volte sì, sono abbastanza accoglienti, devo dire, sono carini.
Beh, penso che è anche bello per un ragazzo, no, che è un insegnante di storia dell'arte, che poi pratica anche l'arte, quindi è una cosa abbastanza coerente che può anche far bene al rapporto insegnante-studente.
Sì, forse sì, in qualche modo mi rende un po' più umana, magari, insomma, sanno anche altri aspetti della mia vita, quindi mi conoscono un po' di più, ecco.
Sì, un po' si abbatte anche quella barriera che spesso si crea studenti insegnanti, così. Poi comunque
esatto, sì.
Fai musica, diciamo, riconducibile al pop, non è che fai una musica che
Sì.
Che anche un ragazzo può ascoltare, cioè un ragazzo delle superiori può ascoltare e capire tranquillamente, quindi questo è molto molto figo. E io vado pazzo quando intervisto dei musicisti insegnanti, perdonami, perché io ho sempre sognato nelle medie, nelle superiori, di avere insegnanti un po' più fighi rispetto a quelli che avevo, soprattutto quelli di arte, che sembravano un po' più degli sfigati che dei grandi, cioè sì, magari erano conoscitori dell'arte, però non lo facevano con tutto questo entusiasmo, e quindi mi fomento sempre tanto in questi casi. Ma tu cambieresti qualcosa nella scuola, soprattutto in materia culturale e artistica? Cioè, senti che a livello proprio di programma si possa fare di più? C'è qualcosa che manca? C'è un modello che si potrebbe cambiare?
Ma in realtà sicuramente sì, non, cioè nel senso, è molto complesso il discorso, quindi ti direi più che altro che magari a volte si dovrebbe andare un po' a scapito del programma, ma magari cercando di in qualche modo coltivare di più l'indole dell'alunno in modo più personale, non so, stimolare la creatività, però è chiaro che c'è poco tempo, ci sono, non so, anche dei tempi da rispettare relativamente alle pagelle, alla parte più burocratica, quindi insomma è sempre difficile mantenere la vitalità, però ci si prova, insomma.
Certo, no, poi come hai detto bene tu, per affrontare bene questo argomento bisognerebbe fare una puntata speciale di Porta a Porta ad oltranza,
sì,
tutta la notte per parlarne in maniera proficua.
Sì, è
però,
molto complicato.
Sì, però grazie per avermi risposto così bene, in maniera così sintetica. Senti, tornando alla tua musica, al tuo disco, ho notato, cioè mi è venuta in mente questa somiglianza, alcuni passaggi strumentali del tuo disco mi hanno ricordato un po' delle atmosfere da serie TV, un po' come quelle della serie Dark di Netflix, non so se conosci la serie,
se
l'hai vista, che tutti hanno vantato la serie anche per la colonna sonora. Uno comunque quando scrive, quando compone, anche perché il disco l'hai scritto sia testi e musica completamente tu, si rifà anche a delle scene quasi filmiche, cioè pensi un po' anche a strutturarli in una maniera quasi cinematografica, perché secondo me molte canzoni starebbero bene all'interno di una serie o di un film, parlo di quelle del tuo disco.
Ma in realtà, cioè nel senso, probabilmente c'è una componente visiva nelle canzoni, quindi mi piace descrivere delle immagini, creare delle immagini, cioè insomma è una cosa che provo a fare, magari potrebbe essere quello che ti ha dato questa impressione, però sì, sicuramente ci sono tanti elementi che influenzano quando uno scrive un brano e sicuramente ci sono anche delle cose proprio visive che magari appunto uno ha visto o delle esperienze più, non so, appunto vedere un film o vedere una serie.
E questa cosa del appunto da colonna sonora delle tue canzoni l'ho sentita in particolar modo in Camilla, che è appunto una canzone che ha il titolo di un nome femminile, ed è una cosa che capita spesso nella musica italiana, quella di intitolare una canzone con un nome proprio. È comunque sempre un po' una tentazione evocativa per chi scrive canzoni, quella di piazzare un nome proprio, al di là dello sviluppo, però c'è questa un po' tradizione e anche tentazione nell'usare un nome proprio.
Ma a me è sempre piaciuto farlo, in effetti, quindi credo che sia qualcosa che da in qualche modo rende la canzone un po' più viva, quindi cioè gli dai, crei un personaggio, quindi si anima qualcosa, quindi probabilmente sì, è molto bello.
Sì, no, perché appunto esce una cosa molto molto evocativa, e poi comunque alla fine, no, diciamocelo tra noi, qualcuno che si chiama Camilla che poi pensa, ah, la scritta per me c'è sempre, quindi qualcuno qualcuno lo becchi per forza. No, scherzo, poi secondo me qualcuno lo fa davvero, però vabbè, non riveliamo i segreti del mestiere, giustamente. Senti, tu sei un artista romana, anche se per motivi di studi, di lavoro, hai viaggiato tanto nella tua vita, ma che rapporto hai con la tua città, appunto, con Roma, anche come la vivi da cantautrice?
No, mi piace molto, devo dire, è una città molto caotica, molto grande, però allo stesso tempo è vitale, quindi in qualche modo mi ci trovo bene, ho trovato una dimensione sia quotidiana che magari, ecco, nell'ambito più cantautoriale comunque ci conosciamo un po' tutti, ci sono tanti musicisti, tante occasioni per incontrarsi, per ascoltarsi, quindi è bello.
Sì, poi ho notato che comunque Roma sta di nuovo diventando romacentrica negli ultimi anni, cioè molti progetti musicali di grande successo in Italia vengono appunto da Roma, ma anche magari musicisti più indipendenti si stanno facendo strada e vengono proprio da Roma, un po' una rivincita anche della città, e poi c'è anche un po' questa cosa, no, dei romani, no? Roma c'è sempre un po' in tante canzoni, lasciando stare Antonello Venditti che è capostipite, il saggio della città che usa Roma quando gli pare, però comunque tanti altri artisti da Tommaso Paradiso a Motta cercano questa città nelle canzoni, una cosa romacentrica ma anche sempre un po' romantica e di ispirazione come città, no?
Beh, vabbè, è una città che ispira sicuramente, nel bene e nel male ispira sempre, quindi sì.
Sì, anche perché come dicevi prima è molto caotica, quindi non sempre vivibile.
Non è facile, sì, no, sì. Però insomma gli si vuole bene lo stesso.
Senti, un tema d'attualità di cui volevo parlare con te è quello che, insomma, questi giorni si parla del coronavirus. Ora, lasciando perdere le questioni prettamente salutistiche, che io non sono un virologo, ma penso neanche tu, quindi Non ci avventuriamo in questi discorsi, però questa situazione sta creando vari problemi, tipo al turismo, alle scuole che a quanto pare chiuderanno fino al 15 con le università, ma anche alla cultura, i musei che restano chiusi e il rinvio dei concerti. Un artista come vive questo periodo dove tutto si sta un po' bloccando e senza una colpa, diciamo, non è che puoi dare una colpa a una persona fisica perché sta succedendo questo. Come la vive un artista, soprattutto se gli artisti possono trovare magari grazie ai social e tecnologie, un altro modo per magari fare delle performance e avvicinarsi al pubblico, visto che i concerti magari non si possono fare o non si possono fare in tutta Italia.
Beh, sicuramente è difficile, ho avuto molti amici a cui hanno spostato i live, in generale penso che siano delle misure cautelative che comunque sono, cioè, come dire, vengono dall'alto, quindi non si possono più di tanto contestare. Sicuramente è difficile perché la dimensione del live è poco riproducibile in altri, insomma, cioè il tornare con le persone davanti è sempre qualcosa che è, come dire, unico, non puoi, cioè, nel senso, anche forse la diretta streaming non crea la stessa, come dire, atmosfera, quindi secondo me comunque sarà difficile. Speriamo che si ristabilizzi tutto presto, questo mi sento di dire.
No, infatti, cioè, sono molto d'accordo con te sul fatto che ovviamente l'atmosfera proprio di un concerto in un club, in un locale, eccetera, è irriproducibile con una diretta streaming. I Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto una diretta suonando qualche pezzettino giusto per scordare, per dimenticare il live saltato. Almeno era una cosa un po' carina, sicuramente,
certo, è rimpiazzabile. Sicuramente poi è... in quel momento, soprattutto per loro, ma anche per gli spettatori a cui viene rinviato il concerto, è una delle cose più brutte.
Sì, anche perché poi appunto c'è l'industria culturale italiana, anche se è un po' dimenticata da tutti gli italiani stessi, alla fine crea un sacco di posti di lavoro e quindi
certo,
c'è comunque un danno artistico, ma poi anche economico, e appunto speriamo per tutti gli artisti che anche questa cosa si risolva più presto. E tornando a te, però, anche tu farei un concerto di presentazione, governo,
sì,
e blu
visto per aprile, quindi speriamo non ci siano problemi. Sarà il 17 aprile alle Mura a Roma.
Sì, infatti, cioè, è ancora abbastanza lontano e quindi speriamo che tutta questa situazione sia solo un ricordo. E fare un concerto full band, in solo?
Sì, sarà in full band, assolutamente, stiamo allestendo il live, quindi insomma sarà riprodotto il disco e sono molto contenta.
E quindi sarà una presentazione in pompa magna alle Mura, che poi è un locale storico di Roma, dove comunque tutte le band, tutti passano nella propria vita praticamente. È un piccolo tempio sacro della musica, no?
Assolutamente.
Bene, io ti ringrazio per essere stata con noi, mi hai fatto divertire un sacco, perché te l'ho detto, intervistare un artista docente per me è sempre un sogno. Se dovessi rinascere un giorno, spero di avere una docente come te, una docente cantante.
Grazie mille.
Grazie e in bocca al lupo.
Crepi, grazie mille ancora.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.